e noi ci colleghiamo con il collegato, ovvero Francesco Agus.
Povero, povero.
Il povero collegato. Allora, Francesco Agus, buongiorno.
Buongiorno.
Consigliere regionale, capogruppo dei progressisti. Scherziamo sul fatto del collegato, perché in effetti questo benedetto collegato alla finanziaria, quant'è che lo dovete approvare?
Ormai sono passati
dal mese di febbraio. Ecco, a che punto siamo, tanto per farci un'idea?
Siamo esattamente dove eravamo nel mese di febbraio.
Ah, bene, bene,
fantastico,
bene. Il collegato
fantastico.
Ha fatto qualche timido passo avanti.
Sì.
Per poi fare subito dopo dei passi indietro. Quindi, allo stato attuale delle cose, il collegato è fermo nelle commissioni di merito, che non riescono a riunirsi perché il centrodestra non è capace di mantenere il numero legale. Cioè la commissione viene convocata, la prossima volta sarà in questi giorni, quindi parlo della commissione sanità che deve esaminare alcuni emendamenti, sarà riconvocata giovedì perché nelle ultime due sedute è mancato il numero legale.
Ecco, per l'assenza ovviamente di consiglieri di maggioranza, quindi divisioni
certo,
della maggioranza.
Sì, nessuno pensa che abbiano deciso di iniziare le ferie o il weekend anzitempo. Si tratta ovviamente
segnali.
Politiche.
Sì, segnali. Ecco, spieghiamolo ai nostri ascoltatori che non l'avessero seguita la vicenda, diciamo questa lunga telenovela. Il collegato di fatto sarebbe il secondo provvedimento assunto dal Consiglio regionale dall'inizio dell'anno, che il primo è stato la finanziaria e questo diciamo sarebbe di fatto l'attuazione della finanziaria.
L'attività del Consiglio regionale è pari a quella di un condominio che fa qualche assemblea durante l'anno, in più delle volte per approvare il proprio bilancio.
Sì, di dipingere.
Quindi il condominio della Sardegna fa nei primi sei mesi dell'anno, perché di fatto ormai siamo anche maggio, finirà così, è riuscita a malapena ad approvare il bilancio della regione.
Sì.
Dopodiché tutte le altre norme sono in coda, non verranno mai approvate e si dà ormai per certo che la legislatura sia finita.
Ecco.
Anche se molti si chiedono quando questa legislatura sia iniziata dal punto di vista politico, visto che l'andazzo è stato né più né meno.
Sì, sempre quello. E questo bassissimo tasso di produttività, insomma, associato a un forte tasso di litigiosità, spiega anche l'inerzia che vediamo in ogni tema, dalla sanità che lei ha citato, alle campagne invase dalle locuste, nonostante gli appelli ripetuti da anni dai sindaci, dagli agricoltori. Non si è fatto nulla, si è paventato l'arrivo, che ne so pure, della brigata Sassari, è arrivato l'esperto israeliano, ma nonostante i soldi ci siano, perché mi risulta che i soldi per intervenire ci sarebbero anche, non si è riusciti a fare un piano e ad attivarlo soprattutto.
La regione è strapiena di soldi, come non è mai stata in passato. Si è sempre detto per anni che la coperta, lo slogan è sempre stato la coperta è corta, non si può fare tutto. La realtà è che noi abbiamo chiuso l'anno scorso avendo in cassa oltre 2 miliardi e mezzo. I soldi ci sono.
Per prendere quel bel voto di Fitch, mi viene da pensare, perché a questo punto non serve a nient'altro.
Quest'anno Fitch dirà un'altra volta che siamo i primi della classe, perché abbiamo una capacità di spesa pari a zero. Ormai la spesa è ferma e la cosa problematica è che si privilegia la spesa per il superfluo, per il cartone, per capirci, è stato anche oggetto di, giusto per rifarmi alle ultime polemiche, e non si manda avanti invece la spesa per il necessario. Cioè in questo caso noi parliamo di un'invasione di locuste ampiamente attesa, è tre anni che avviene lo stesso fenomeno, sempre peggiore e in maniera sempre massiccia. Questa volta, un anno fa, abbiamo deciso di intervenire per tempo, stanziando le risorse. A distanza di un anno si scopre che poi quelle risorse...
Ma dove si è bloccato il meccanismo? Dove si è bloccato? È la ORE che non ha lavorato bene? Dov'è che si sono bloccati quei soldi? Perché si sapeva che cosa si doveva fare. Si dovevano arare i campi a settembre, fare lavorare questi insetti che si mangiano le uova e risolvere il problema in modo, tra virgolette, naturale, come ci avevano suggerito. Invece non è stata fatta questa cosa.
Non è stata fatta perché in regione nell'ultimo periodo niente viene fatto. Anche le cose più basilari, anche le politiche più scontate trovano sempre degli ostacoli. Il perché è legato a una gestione della macchina burocratica amministrativa fallimentare. dove si è cercato di rendere le, diciamo, le manovre straordinarie l'ordinarietà.
Sì.
Quindi noi abbiamo un sistema che è retto da commissari in grandissima parte nominati in maniera legittima, da nomine che sono anche al centro appunto delle vicende che tutti noi conosciamo.
Sì.
E in un sistema che rimane precario, perché ovviamente è nella precarietà del sistema che la politica può godere di ampissimo arbitrio. Questo però fa sì che questa macchina enorme che gestisce i servizi erogati dalla Regione Sardegna oggi non funzioni più.
Sì, anche perché quindi, poi chi sta nel mezzo si guarda bene dal firmare, da prendersi responsabilità, con l'aria che tira, insomma.
Beh, no? Vorrei ben vedere,
anche perché,
no?
Anche perché si tratta in alcuni casi di atti che richiedono, diciamo, una responsabilità forte,
certo,
nella,
certo,
firma. Certo, si erogano, certo, risorse pubbliche, si spendono risorse comunitarie in alcuni casi, che quindi necessitano anche di una rendicontazione aggravata. E noi siamo ancora in una fase in cui appunto sino a poche settimane fa non si conosceva il nome del direttore del centro regionale di programmazione, che è il centro responsabile dell'aspetto dei fondi comunitari.
Sì, la torre di controllo.
E non perché ci fossero le cavallette, quelle purtroppo non le possiamo, non è una nostra decisione, non è imputabile alla politica, tutto il resto sì, però. E è il vero problema è che in questo caso appunto si ha l'evidenza di come anche le cose che si potevano fare non si stanno facendo, perché insomma abbiamo discusso talmente tanto e talmente a lungo della questione delle cavallette, e oggi da superare ogni soglia del ridicolo, cioè va bene le nuove emergenze, però almeno le vecchie bisogna essere in grado di contenere.
Benoni, scusami, io volevo spostare, certo, un po' adesso il tema sulla politica, la politica politicante, nel senso che ormai manca pochissimo, manca forse meno di un annetto alle elezioni regionali, e il centrodestra sta già litigando per capire se il candidato presidente dovrà essere Solinas, se verrà nominato a Roma, i partiti locali, insomma, un po' si inquietano di tutto questo. Nel centro-sinistra stava emergendo l'ipotesi di primarie. Ecco, io vorrei sapere da Francesco Agus che cosa si sta muovendo e come pensa che si risolverà la scelta del candidato nell'area progressista.
Allora, noi abbiamo anche la settimana scorsa provato a scuotere l'albero.
Sì.
Nel senso che il principale problema che vediamo, non da oggi, ma dall'anno scorso almeno, è il fatto che oggi non si capisca cosa sia il centro-sinistra. Anche l'idea delle primarie è quantomeno prematura se non si capisce chi sia lo schieramento, quale sia lo schieramento.
Cioè quale sia il perimetro all'interno del quale si devono fare queste primarie. Cioè,
noi l'anno scorso avevamo iniziato una serie di incontri, quello con più partecipazione è stato il 7 luglio a Molentargius, quando si era cercato di riunire il campo largo del centro-sinistra.
Sì.
Non chiamiamolo campo largo, troveremo un nome, però intanto quelle persone, tutto quello che è all'opposizione di Solinas e poi appunto di Giorgia Meloni, si è riunito il 7 luglio a Molentargius.
Sì.
Dopo quel momento sono iniziati una serie di tentennamenti legati anche alla campagna elettorale delle elezioni politiche.
Sì, c'era il PD, crisi di identità, certo.
Al congresso del PD,
certo.
Tutto comprensibile, però nel mentre è passato un anno.
Sì,
e
però
ancora non c'è un tavolo dove tutte queste forze politiche all'opposizione di Solinas e di Meloni,
sì,
possano sedersi per capire se oltre a condividere cosa non dobbiamo essere, si possa iniziare a condividere anche cosa essere.
Un progetto comune, però quello che è chiaro a tutti gli elettori, al di là degli accordi tra i vari partiti, è che soltanto andando tutti insieme si può sperare di battere questa destra, e quindi comunque bisogna lavorare perché il campo sia più largo possibile.
Quella è condizione necessaria ma non sufficiente. Quindi prima di tutto occorre ritrovare l'unità, tra l'altro è facile ritrovarla perché adesso anche, sì, i colleghi del Movimento 5 Stelle che recentemente sono andati a discutere la cosa con Conte,
sì,
hanno parlato di una situazione, diciamo, molto ben disposta verso una coalizione ampia,
sì,
proprio perché il lavoro di questi anni ha cementato anche l'unione tra noi. Più delle volte facciamo iniziative insieme, ci invitiamo reciprocamente anche negli incontri pubblici, cioè c'è realmente un buon rapporto. Bisogna elaborare un progetto alternativo, e in questo caso io non penso si tratti, diciamo, sia semplicemente retorica, ecco, non si parla del programma solo perché fa figo parlare di programma. In questo caso riproporre le idee già viste in passato non funziona né dal punto di vista elettorale né dal punto di vista del governo di domani, perché la Sardegna non è in una crisi normale, la Sardegna è in una crisi di sistema. O si interviene avendo le idee chiare dal primo giorno di legislatura, oppure qui ci viene addosso tutto, cioè ci crolla addosso il sistema, non... sia quello burocratico amministrativo che abbiamo visto, sia quello della sanità, che ugualmente è in una situazione esplosiva.
Ecco, ma si sta lavorando in questa direzione, si sta cercando di, insomma, io parlo per esempio di voi progressisti che siete una forza, tra virgolette, piccola, però dialogante, che può avere questo ruolo anche di collante tra il blocco PD e il blocco 5 Stelle, per esempio, per trovare una matrice comune, una sigla, un progetto nel quale sentirvi tutti parte della stessa battaglia. Si sta lavorando in questa direzione?
Stiamo lavorando, ma bisogna accelerare. Questa legislatura è ormai finita, bisogna capire se finirà prima anche rispetto alla scadenza naturale, perché chiaro potrebbe. Che noi potremmo andare al voto domani, perché sì. Non c'è un provvedimento che attende realmente di essere esitato.
Sì, se fosse per il bene della Sardegna si dovrebbe andare al voto domani, se fosse per il bene della Sardegna.
Non so nemmeno se realmente la Sardegna possa permettersi 6 mesi di niente come quelli che vedremo. Sì. E bisogna accelerare, perché ormai tutti i partiti hanno definito il loro scenario interno, quindi sappiamo chi sono gli interlocutori, e bisogna, secondo me, evitare di perdere troppo tempo attorno solo alla figura del presidente.
Sì.
Perché anche l'idea che si debba prima di tutto nominare un presidente e poi a cascata fare tutto il resto è qualcosa che potrebbe non funzionare, cioè funziona bene a destra. Io sono convinto che a sinistra questo schema possa creare delle frizioni.
Però avrebbe il vantaggio di coinvolgere, avrebbe il vantaggio, se fatto con le primarie ovviamente, avrebbe il vantaggio di coinvolgere la base, di rimobilitare la base. Quindi con questo processo di elezione dal basso del candidato presidente, il centrosinistra avrebbe modo di rientrare in contatto con la propria base elettorale, che è quello che manca oggi. Cioè, questi ragionamenti li state facendo voi dentro il Consiglio, nelle segrete stanze, ma la politica, diciamo, nella società civile è ferma.
Però c'è da dire che, per esempio, adesso parliamo con Francesco Agus, quindi parliamo anche della sede storica, no? In piazza Galilei, se non ricordo male.
Il Circolo Sergio Azzeni.
Il Circolo Sergio Azzeni, loro puntualmente fanno degli incontri molto partecipati, mi risulta.
Sì, ma io penso a un altro tipo di coinvolgimento.
Vabbè, però da qualche parte della Sardegna, però, dire,
sì, certo. Però anche lì dico, io in passato ho anche, diciamo, vediamo anche sfruttato, sappiamo bene lo strumento delle primarie per sovvertire risultati che, diciamo, il pronostico dava ampiamente da un'altra parte.
Quindi, direi,
sappiamo, da sole però non basta. Quando a Cagliari, appunto, anche grazie alle primarie, si è contribuito a iniziare quella stagione di cambiamento in città, e lo si è fatto però avendo a monte un'idea politica chiara e un progetto. E bisogna stare attenti a non pensare che le primarie e l'individuazione del leader possano sostituire il progetto. Cioè, c'è chi vede le primarie o comunque la scelta del candidato presidente come un casting.
Sì, è un'operazione di marketing, sì.
Dobbiamo trovare il candidato che buchi il video, che abbia determinate caratteristiche più mediatiche che politiche, e poi staremo a vedere. Il rischio è questa fase che non funzioni. Tutto lì.
Certo.
Quindi si può anche arrivare alla fase in cui i partiti seduti a tavolo o i diversi soggetti che riusciremo ad aggregare magari decidono di utilizzare quello strumento. E il problema è che se non c'è niente a monte, oggi si vede.
Sì.
Mentre qualche anno fa si poteva utilizzare la carta della novità per far vedere magari una faccia nuova senza niente di nuovo attorno, oggi il rischio è che si veda. E il centro-sinistra in questa fase deve fare un passaggio in più, cioè deve mettere in discussione anche se stesso, e deve fornire alla, alla cittadinanza un progetto diverso, anche perché il rischio vero, il nostro peggiore nemico non è tanto il centrodestra e Solinas, quindi il presidente attuale, che come dicono anche i sondaggi, ma come dice la percezione, non ha consenso nella popolazione, non in quella che non ha ricevuto niente direttamente. Per
certo,
capirci.
Certo.
E il fatto è che con un'affluenza molto bassa, come quella che ci si attende alle regionali, il rischio è che sia molto complicato battere una coalizione che ha fatto della clientela il proprio mantra per 5 anni. Occorre convincere le persone che magari in queste ore stanno, cioè che hanno già deciso o che decidono di non andare a votare, di rimettersi in gioco e di scegliere.
È proprio quello il passaggio. Bisogna anche individuare un processo che porti queste persone a riprendersi la loro responsabilità di elettori, appunto,
A riprendersi la piazza. È arrivato un messaggio adesso che dice: la fortuna della politica in Sardegna è che la gente non manifesta in piazza come dovrebbero fare e come si fa in Francia, perché forse cambierebbero un po' di cose a questo punto, se ci fosse questa pressione anche sociale, no?
Penso che sulla sanità sia anomalo il fatto che non ci sia, perché una situazione così grave e non ricordo di averla mai vista e non ricordo di averla mai nemmeno immaginata, cioè questo è...
Chiamate la piazza raccolta.
Beh, chiamate piazza, che rispondiamo.
Sei piazza, però diciamo che non è dal consiglio regionale che si,
no,
che
certo,
si chiama.
Certo, però
diciamo che in questa fase occorre mettere a sistema anche quelle tensioni che ci sono e che appaiono un po' disperse, ecco.
Va bene, noi continuiamo però a sperare che insomma si riaccenda un po' la passione e l'interesse anche dei sardi per questi temi, che saranno poi i temi che animeranno la prossima campagna elettorale. Ringraziamo Francesco Agus, che torneremo a sentire in questo lungo percorso di avvicinamento. In bocca al lupo,
buona
intanto.
Giornata.
Grazie mille.
Buona giornata.
Grazie.